Ci siamo dopo la pausa, di nuovo con voi Maracanati, Emporedio, Marco Piccari e Stefano Ipolomeni. Ciao,
ciao
Stefano.
Marco, buon pomeriggio a tutti.
Oh,
ciao.
Siamo al venerdì, venerdì qui, caldo, sì. Questo, non climaticamente, però venerdì caldo, che sì, ci proietta. Sì. Intanto siamo subito dopo l'Europa League. Che è successo in Ipolomeni?
Non lo sappiamo cosa è
successo. Che è successo?
Incidente di percorso per la Roma, grande Atalanta.
Sti amichevoli vanno prese sul serio però.
Cominci.
Dai, su. Sti amichevoli vanno giocate meglio, con un po' più di grinta, capito? Di crederci, perché adesso si è inguagliata un po' la situazione, bisogna contare i gol, eccetera.
Sì, sì, è stata una serata un po' imprevedibile, ma è successo già alla Roma in passato di avere questi blackout clamorosi. Ricorderai quello famoso contro il Bodo Glimt, lo scorso anno lo Ludogorets.
E fuori casa c'è qualche numero un po'...
Sì, contraddittorio, non proprio lineare, e questa volta è toccata alla Roma a Praga, tra questo Slavia-Praga scatenato, che tra l'altro aveva perso in casa col Victoria Pilsen, che in conference...
Secondo me l'ha fatti arrabbassare, ha detto questa è una migliore...
E secondo adesso... in classifica dietro lo Sparta-Praga, ieri ha perso 3-1 contro Rangers, insomma, vabbè, il calcio insomma, è meraviglioso,
calcio è
perché
per questo,
è strano.
Assolutamente. Quindi. C'è Niccolò Ceccarini, ciao.
Grande
Nick,
buon pomeriggio!
Buon pomeriggio, invece è clamorosa la vittoria della Fiorentina.
Sì, devo dire, ha dominato in lungo e largo.
Sì,
Fiorentina. Clamoroso risultato, 1-0.
Ma che pure lì, che fatica, caro Nick, che fatica pure lì, mamma mia.
Non è facile mantenere sempre la concentrazione, no Nick?
Si segna col puntapucci.
Non è facile, però insomma nel momento in cui sei in maggiore difficoltà anche fare qualche gol in più ti dà fiducia, sai meglio di me Stefano, invece mi sembra che la Fiorentina... C'è una fase un po'... Io mi auguro che domenica contro il Bologna faccia vedere la Fiorentina di Napoli, però sinceramente le ultime quattro prestazioni sono tutte prestazioni discutibilissime.
E incontra invece un Bologna che di prestazioni positive ne ha fatte nell'ultimo periodo, tra le altre cose.
Ho visto che era dalla stagione 79-80 che non registravano in Serie A una serie positiva di 10 giornate. Sono 11 se mettiamo dentro anche... la Coppa Italia, quindi vuol dire che il Bologna in questo momento sta bene. Io magari non voglio fare nulla, però confido anche nella legge dei grandi numeri, no?
Esatto,
che prima o poi,
certo.
Però al di là di tutto, a parte gli scherzi e le battute, cioè il Bologna oggi sta facendo veramente un ottimo campionato, perché è sesto in classifica con 18 punti.
Esatto, 79-80 è quando ha ragione pure Niccolò Ceccarini. Daniele Garbo, buon pomeriggio. Daniele, buon pomeriggio,
pomeriggio
anche
Marco,
a te. Daniele.
Ciao a tutti, ciao Stefano.
Mentre
ciao,
Daniele, l'Atalanta invece comunque è una garanzia.
L'Atalanta ha fatto un primo tempo bruttino, devo dire. Poi però il secondo tempo ha dominato, a poter segnare più di un gol. Insomma, alla fine mi sembra che la vittoria ci stia tutta. Ma l'Atalanta è una squadra che è sempre una squadra che darà garanzie, perché comunque ci mette sempre l'anima, comunque ha giocatori di qualità che possono risolvere la partita in qualunque momento. Magari l'approccio ieri non è stato l'ottimale, però la squadra c'è, insomma, non c'è dubbio. È una squadra che, come ha detto Gasperini, non può lottare per lo scudetto, ma è una squadra in crescita che può lottare per qualche risultato, per qualche obiettivo importante, tipo la Champions League, secondo me.
Assolutamente. Sta parlando Allegri, dopo vi dico un passaggio, dopo vi dico un passaggio, questo me lo sono segnato, tra poco. Massimo Bonanni, buon pomeriggio, proiettato naturalmente a che cosa, Massimo?
Ciao ragazzi.
Ciao Massimo.
Dove sei proiettato? Come?
Proiettato a passare un buon weekend.
Un buon weekend.
Ho comprato i biglietti per andare a vedere l'Italia venerdì. Poi arrivarci venerdì.
Arrivarci venerdì, caro Massimo. Vabbè, vediamo. Insomma, poi andiamo a parlare anche della partita di domenica. Intanto vi riporto un passaggio al volo della conferenza stampa di Allegri. Poi, dopo, appena possibile, qualche estratto ve lo riproponiamo. Naturalmente, il capitano sarà Locatelli, un premio per lui. Poi dice: vincere per chiudere ciclo prima della sosta, bisogna mantenere punti di vantaggio sul quinto posto. Hai capito? Sul quinto posto.
Il profilo basso, ma Massimiliano Allegri fa bene, secondo me.
Ma voi
sarà
ci
la fascia di capitano Locatelli domani, perché è rinnovato, fresco di rinnovo, giusto per lui, un premio giusto, e una Juve che è consapevole di non essere superiore né inferiore agli avversari, va avanti così, affari spenti, e poi si vedrà.
Ma ci credete sul quinto posto?
No, ho capito, però è giusto mantenere questo profilo basso.
Ho capito, però Ceccarini, tu ci credi?
No, io non ci credo, ma tanto cosa cambia? Cioè, voglio dire, la sostanza lo sanno anche loro, che non ci credono nemmeno loro a quello che dicono, nel senso che è ovvio che loro puntano a mantenere il posto in Champions League, però io non ho mai sentito dire la Juventus giocare per il secondo posto, cioè se è possibile giocare per il primo giocheranno sempre per il primo posto. Poi l'obiettivo da tutelare è la Champions, siamo d'accordo per mille motivi, però è chiaro che loro dicono questo e pensano altro, perché tutto sommato non è che sono lontani dalla vetta, sono lì, non entusiasmano, ci sono, l'anno scorso in Champions ci sarebbero arrivati, poi hanno avuto la penalizzazione, non si possono permettere 2 anni senza una manifestazione così importante, per cui la strategia di Allegri è giusta. Poi nello spogliatoio possono anche dire: guardate ragazzi, e noi possiamo anche mettere in difficoltà l'Inter, però esternamente devono mandare questo messaggio, mi sembra doveroso. Sì.
Garbo, vi ricordo che la Juventus dà alle nazionali in questa sosta 15 giocatori.
È quello il problema, infatti le squadre che danno molti giocatori alle nazionali, anche l'Inter credo ne dia parecchi alle nazionali.
Sì, sono 30 complessivamente tra Inter e Juventus, quindi diciamo
questo è un problema serio, perché al di là dell'affaticamento così, ma c'è il rischio infortuni, che è un rischio sempre più insomma più alto, perché si gioca tantissimo, quindi il rischio di infortuni muscolari, di infortuni traumatici c'è sempre, quindi i conti si fanno sempre quando tornano i giocatori da queste trasferte, magari anche trasferte transoceaniche che comportano una fatica ulteriore, sì, perché il viaggio è molto lungo, quindi tutte queste componenti messe assieme fanno sì che insomma Juve Inter alla rientro dopo la sosta sarà interessante vedere la coda dei reduci, diciamo così. Per quanto riguarda quello che ha detto Allegri, fa benissimo ovviamente a tenere l'attenzione alta ma anche bassa, nel senso che lui dice l'importante è arrivare in Champions, e credo che ci possa metterci la firma sul fatto che la Juve arriverà fra le prime 4 quest'anno, la differenza fra arrivare quarto e arrivare quinto. Dopodiché, stando lì, secondo me, come si dice di solito, l'appetito viene mangiando. Se la Juve riesce a rimanere vicina e magari addirittura vince il confronto diretto con l'Inter, è chiaro che non può più nascondersi, insomma, è evidente, no?
Bonanni.
Io credo che le prossime 3-4 partite siano determinanti per la Juventus, perché dopo la partita di sabato, insomma di domenica, che gioca con il Cagliari, poi allo scontro diretto con l'Inter, e poi subito dopo ci sono altre 2 partite che sono molto difficili, se non erro, che sono Monza e credo Roma, se non erro.
Te lo dico subito. Sì. No, controllo. Sì.
Napoli.
Dopo la Roma l'ultimo Napoli. Sì, fine dicembre.
La Roma sono 30. Sì. Secondo me dopo lo scontro diretto ci sono altre 2 partite difficili, molto difficili, e se non dovesse vincere lo scontro diretto, se dovesse uscire comunque già con un pareggio è diverso, ma se dovesse perdere con l'Inter, secondo me il capitolo scudetto potrebbe tra virgolette un pochettino allontanarsi, però è fuori discussione che la Juventus in questo momento è pienamente concentrata nel rientrare in Champions l'anno prossimo.
Marco!
Oh, dimmi!
No, siccome mi piace ogni tanto condurre la trasmissione, mi è venuto in mente un'idea da proporre anche a tutti noi, così ci facciamo una riflessione, perché ci pensavo stamani mattina e guardavo Italiano, Dionisi, Thiago Motta. E allora, visto che Massimo parlava di Palladino, ma sta ricalcando il percorso di Italiano, Thiago Motta e Dionisi? Forse diciamo più quello di Italiano e Thiago Motta, Palladino?
Vai, facciamo un giro. Stefano, rispondi tu, parti. Sta ritagliando quel tipo di percorso?
Secondo me lui è molto bravo.
È molto bravo?
Poi non lo so se ricalcherà le orme di Italiano, di Thiago Motta. Però sta bello avanti.
Posso dire una cosa? Io la butto lì. Secondo me Palladino è meglio di Italiano.
Attenzione, titolo di Piccari. Vedi?
No, sai perché, Nick? Te lo spiego. Perché mentre Italiano, secondo me, lo vedo molto schematizzato. Cioè, Palladino mi sembra un po' più aperto. Cioè, riesce. Io ho visto delle partite del Monza dove riesce a fare delle partite di contenimento, anche di difesa.
Dice più flessibile.
È più flessibile. Io comincio a pensare che questi allenatori che sono troppo schematizzati sono in difficoltà, perché il calcio cambia continuamente, no? E quindi devi cercare di trovare delle soluzioni, delle alternative. Non lo so, ho questa sensazione, magari di una cavolata e sbaglio, però
no, è Palladino.
Cioè, da giochista rischi di diventare un fuochista, nel senso.
No, non è così. A me sembra uno di quelli come Thiago Motta, perché noi Thiago Motta adesso lo stiamo elogiando tantissimo e va benissimo, ma Thiago Motta non è un giochista puro, ragazzi,
No,
non è un giochista puro, è un altro.
Palladino, secondo me,
e Palladino sta,
là,
sta su quella linea, sta su quella linea là, ecco perché ho detto questo. Garbo, rispondi anche tu poi Massimo, perché mi sembra carina come osservazione.
Bravo Marco.
È presto per dire se Palladino sia migliore di Italiano o migliore di Thiago Motta, perché la sua carriera è cominciata da poco più di un anno, mi sembra, però sicuramente è uno che ha le idee molto chiare, insomma, rispetto a Italiano. Non dobbiamo dimenticare che Italiano ha vinto un campionato a Trapani, ha vinto un campionato alla Spezia e si è salvato con la prima volta con lo Spezia in Serie A, insomma ha avuto un percorso mica da ridere, quindi adesso con la Fiorentina ha già il terzo anno e ogni anno migliora un po'. Quindi dire che Palladino è migliore di Italiano mi sembra francamente prematuro. Detto questo, Palladino secondo me è molto bravo, ha le idee molto chiare, è uno che la cui squadra, perché ha avuto solo il Monza finora, gioca un bel calcio, probabilmente anche perché lui riesce a sfruttare meglio i calciatori e le caratteristiche dei suoi giocatori, e questo è una dote per un allenatore mica da poco, secondo me. Però è uno che privilegia il gioco, cerca sempre di giocarsela a viso aperto anche contro le avversarie più forti. L'anno scorso ha battuto avversari illustri, la Juventus, anche l'Inter se non sbaglio, proprio giocando a viso aperto, e questa è una dota che secondo me è molto importante per un allenatore giovane come lui, che si sta affacciando al grande calcio. Secondo me ha tutte le qualità per essere un protagonista nei prossimi anni.
Poi c'è una domanda per te, Cecca, aspetta, faccio rispondere anche a Bonanni. Massimo, che dici?
Ma io dico che insomma il mio pensiero su Raffaele è molto positivo, lo avevo già detto lo scorso anno, e sarei molto curioso di vederlo però in una squadra, con tutto rispetto, del Monza,
certo, di maggiore livello.
Lo scorso anno e anche quest'anno, cioè continua ad esserlo, nel senso che io credo che lui sia un allenatore che ha imparato tantissimo da Gasperini, e rivedo molto in lui il gioco di Gasperini. Questo perché ce l'ha avuto a Crotone, ce l'ha avuto al Genoa, è stato un po' il suo mentore tra virgolette, no? Quindi il modo di giocare che ha il Monza, uno contro uno a tutto campo, ha le idee molto chiare in fase di non possesso, ha le idee molto chiare in fase di possesso, è una squadra che sta bene fisicamente, che se non corri quanto il Monza non vinci. Quindi sono però curioso di vederlo in un contesto un pochettino più alto, perché ho avuto l'esempio di Gasperini nel momento in cui è andato all'Inter ha trovato grandissime difficoltà, ma perché il suo modo che aveva di allenare, di rapportarsi con i grandi campioni, non poteva assolutamente
però
essere condiviso.
Mi permetto solo di dire, Massimo, a questa tua analisi, che forse non erano maturi i tempi. In quel momento c'era un Inter che viveva una situazione veramente ingarbugliata, e secondo me ha pagato anche questo Gasperini in quel momento, cioè veniva da un momento.
Guarda che se Gasperini fosse andato alla Juventus di Ronaldo sarebbe stata la stessa cosa. Cioè, ci sono degli allenatori.
Io adesso vorrei vedere Gasperini in un grande club. E adesso
ci sono degli allenatori che sono dei grandi gestori e possono allenare le grandi squadre.
No, per carità. No, hai visto, Ceccarini, sei soddisfatto? Hai lanciato, mi è piaciuta questa cosa, che ogni tanto c'hai delle genialate anche tu, incredibili.
Non voglio, però
come ti canzona
perché...
No, io invece sono contento quando lanciate queste cose, capito? Sì. A me piace molto, anzi, Garbo, Bonanni, se c'avete un tema, tiratelo fuori, capito? Non è che voglio dire, qui va bene tutto.
Sì, però io non voglio esagerare, oggi mi sono alzato, ora per 2 o 3 settimane mi rimetto fermo.
Torna al posto tuo. Nick, ti chiedono, ma ti risulta, c'è un ascoltatore che appena ci siamo collegati, lui dice ultima ora, ci scrive così, ultima ora, Conte torna alla Juve, poi arrivi tu, appena entri lui scrive, Nick torna alla Juve, ti risulta, Conte torna alla Juve, vuole sapere questa
cosa,
non lo so.
Io credo che Conte-Juve non sia mai stata, voglio dire, una cosa da far tramontare a prescindere, no? Perché comunque quando parliamo di Conte non si può mai togliere l'argomento Juventus. Direi che ora è un po' prematura, secondo me, questa cosa. Non mi sento di escluderla, però vogliamo dire che è un po' prematura nei tempi, perché ora comunque la Juventus, secondo me, insomma, c'ha un allenatore che la sta portando in alto e non credo abbiano preso ancora la decisione. Io dubito che Juve abbia già deciso l'allenatore del prossimo anno. Cioè, dubito. insomma, probabilmente un'idea possano anche avercela, no? Se continuare con Allegri oppure no, però da dire hanno già scelto, ora diventa difficile, perché io vedo che la posizione di Allegri, che tutti danno debolissima, no? Però riscontra molto appeal all'interno della proprietà di Juventus, quindi cioè, bisogna fare i conti secondo me anche con l'oste, che in questo caso è Elkan, che in questo caso è chi gestisce la Juventus, che mi sembra abbia sempre espresso grandi parole nei confronti di Allegri. Poi se facciamo l'analisi,
e quindi gli fa il mercato, gli fa il mercato a gennaio, giusto Nick?
Gli fa il mercato, non è che glielo fa perché si chiama Allegri,
no, però gli dà una mano, perché adesso se tu arrivi così a gennaio, no?
Lo so,
e metti un paio di giocatori discreti, poi vediamo che succede.
Però Marco, il mercato a gennaio il centrocampista glielo deve prendere, perché sono anche numericamente corti, quindi non è che posso continuare magari a usare Nicolussi Caviglia, oppure altri giocatori, perché possono dare una mano, per l'amor del cielo, di sicuro. Però se vuoi lottare su certi fronti, su certi livelli, devi avere anche un qualcosa in più. Cioè il viaggio di Giuntoli e Manna a Londra per vedere Tottenham-Chelsea, cioè è una partita che loro potevano tranquillamente guardarsi alla televisione, non aveva bisogno di andare a Londra per vedere dal vivo la partita. Loro sono andati, lo spunto è stato per parlare un po' con il Tottenham per Højbjerg, e hanno incontrato anche l'agente di Phillips del Manchester City, che era lì a Londra, quindi è evidente che loro lo prendono.
Un bel giocatore Phillips, un bel giocatore Phillips, lo prendono.
Tra l'altro so che gli ha già detto di sì alla Juve, che gli ha già dato l'ok per il suo trasferimento. Chiaramente il Manchester City, questo giocatore, che insomma, questo ci dà l'idea, no, del livello che hanno al City, che Phillips non trova spazio e quindi a maggior ragione deve andare via. Però è chiaro, devi trovare la formula del prestito con diritto di le solite cose che diciamo sempre, no? Che poi il problema non è tanto quello, è la formula con la quale convincere il City ad aprire una trattativa.
E poi bisogna vedere dove va Conte, ragazzi, perché se poi lì rimane Allegri, Conte da qualche parte va il prossimo anno,
da qualche parte
andrà alla Roma.
Vedi, ha detto Ceccarini, perché se lo dico io dopo, se lo dice Ceccarini, capito?
Bisogna... voglio dire, ma cioè, non ci sarebbe niente di strano, cioè la Roma è allenata da Mourinho, perché non ci può andare Conte? Cioè, voglio dire, stiamo parlando di profili alti, cioè, voglio dire, questa è la piazza importante, cioè, la Lazio è allenata da Sarri, da grandi tecnici, per cui
no,
cioè,
però è interessante perché la Roma, i due allenatori, secondo me, a che ne dica le dichiarazioni d'amore che ha fatto Sarri, però sono due allenatori il cui futuro il prossimo anno c'è un punto interrogativo su tutti e due grossi, dai.
Direi.
Dopo
bisogna vedere che tipo di scelte faranno i due club, perché è vero che Conte sarebbe il sostituto ideale, ma è il profilo che poi va a cercare la Roma, e la Lazio, se va via Sarri, che profilo cerca?
Sì.
Perché noi abbiamo parlato di alcuni...
Conte è un allenatore, oltre che di gestione, anche di campo, anzi soprattutto.
Sì. Però sai, quindi ci sono degli allenatori,
no,
tipo...
Io credo che, tornando ad Allegri, credo che il segreto sia la capacità, la semplicità di capire di calcio. Giuntoli è un uomo di calcio. Ha voluto un po' sondare, facciamo quest'anno insieme, e secondo me sta
nascendo quello che
e
succede.
Secondo me sta nascendo l'Allegri secondo, al terzo anno di Allegri. Non so se mi sono spiegato, cioè se la Juve vince, Allegri resta con Giuntoli, e tipo Allegri diventa lo Spalletti di Giuntoli.
Tu dici,
tenendo presente, Stefano, un'aggiunta,
perché
sì,
ha la stima della proprietà Allegri anche.
Sì, infatti quello che ho detto io, però secondo me c'è una piccola aggiunta che riguarda Giuntoli, sembra un gioco di parole, che Giuntoli è un dirigente molto intelligente e anche furbo, e entra con avete visto com'è entrato molto soft nel mondo Juventus, eccetera. Quindi cioè, Allegri oggi cosa, cioè, oggi Giuntoli cosa ha fatto? Quello che deve fare un direttore sportivo, ha sostenuto al massimo Max Allegri, e chiaramente però nello stesso tempo si è messo a disposizione del club totalmente, cioè non è entrato, come dire, nel primo banco, si è messo lì a seconda, terza fila, aspettando di scalare in prima fila e prendere in mano la situazione, perché non vuole fare l'elefante in una cristalleria e fare una rivoluzione.
Perché poi intendiamoci, Nick, parliamoci chiaro, cioè, sono stati due anni devastanti per la Juventus, per Allegri, e John Elkann, secondo me, cioè la proprietà, ha considerato tutto questo.
Sì.
E ha valutato anche il comportamento di Allegri in tutta questa tempesta. Ora, che un po' si vede il sereno, la Juve, se dovesse vincere lo scudetto, compierebbe l'impresa.
Eh beh, certo,
e quindi tu a questo punto c'è un altro anno di contratto.
Perché lo manda via?
Però poi fa il mercato, cioè ritorna un po' il sereno anche da un punto di vista proprio della fluidità in entrata e in uscita di un mercato che, che cambia,
e giunto lì
perché deve andare a cercare un altro allenatore al posto di Allegri?
Tra l'altro c'è pure il contratto in
migliorerà essere, anche non, il gioco, non basterà più
su
giocare,
su questo c'ho qualche
dubbio,
però,
ma con altri giocatori non ti preoccupare, dagli i calciatori, sai, lì poi
va bene.
No, però Stefano, hai detto, scusa, finisco velocemente proprio perché sull'argomento sono abbastanza preparato. Stefano ha detto una cosa giusta, che gioco, perché lo sanno benissimo alla Juve che non possono continuare a offrire questo tipo di produzione calcistica, perché no, la Juve non ha mai fatto partite spettacolari nella sua storia, cioè non è mai stato un marchio di fabbrica il giocare alla Barcellona di Guardiola, però neanche proporre questo tipo di calcio, per cui questo è un altro elemento che loro stanno naturalmente affrontando. Io sono d'accordo con quello che dice Stefano, probabilmente con, aumentando il livello qualitativo aumenterà anche la qualità del gioco, ma è un altro aspetto, perché sanno bene che c'è una fetta importante di pubblico che in questo momento lo digerisce male il gioco della Juve.
No, ci sta. Allora, e invece Daniele, scusa, voglio chiedervi una cosa, Daniele, Massimo, faccio il giro poi anche sentendo, visto che stiamo parlando di allenatore, a me piace molto questa chiacchierata che ci stiamo facendo, parliamo un attimo di Inzaghi. Ma ieri l'ho buttata lì, ne abbiamo un po' parlato, poi abbiamo raccolto un po' di pareri, ma Inzaghi a che livello è, Daniele, in questo momento? Parto da te, cioè è a livello di, non so, Conte, Allegri, manca ancora molto, siamo in quella strada, può diventare ma meglio, allora, peggio?
Secondo me Inzaghi è migliorato insieme con tutta la squadra dopo la finale di Champions League, e soprattutto il modo in cui ha giocato quella finale, perché l'Inter ha giocato alla pari con il Manchester City, non dimentichiamolo, e questo ha dato secondo me molta autostima alla squadra, ma ha dato anche molta autorevolezza all'allenatore, a mio avviso. Cioè, i giocatori ho la sensazione che lo seguano molto di più, probabilmente lui è migliorato, anche sicuramente lui è migliorato nella gestione anche dello spogliatoio della squadra, anche di certi cambi, e i giocatori sono più convinti nel suo tipo di modo di fare l'allenatore, diciamo così. Quindi io credo che lui sia maturato insieme alla squadra. Io ero stato in passato abbastanza critico nei suoi confronti e continuo a pensare che comunque per un allenatore moderno sia un limite il fatto di giocare solo con un modulo di gioco, con il 3-5-2 e basta. Secondo me questo è un vero limite. Però con i giocatori che ha a disposizione, forse questo è il modo migliore che possa impiegare, e quindi tanto di cappello. Dopodiché, per rispondere alla tua domanda, io non credo che Simone Inzaghi sia ancora a livello degli allenatori top che hai citato, cioè Allegri, uno che ha vinto, non so, 5 scudetti, ha fatto 2 finali di Champions.
Però scusami, ma tu oggi, se devi scegliere tra Inzaghi, Conte, Allegri, chi scegli?
Dipende dai giocatori che ho anche, dipende dai giocatori che metto a disposizione, cioè voglio dire, uno come Conte di solito dove va vuole dei giocatori di un certo tipo, di alto livello, voglio dire, per quello ho dei dubbi che possa venire alla Roma se i Friedkin non cambiano politica, perché la campagna acquisti della Roma dell'ultima estate è stata una campagna a risparmio, hanno preso tutti scadenza di contratto, infortunati, prestito e così via, ma Conte di solito quando va in una società nuova chiede giocatori di un certo tipo, cioè è un allenatore molto esigente da questo punto di vista, non è un allenatore aziendalista che sia contenta di quello che gli passa al convento, per questo non lo so se sia
pochi soldi, però, e questo è il problema.
Sei ripreso, Marco?
Sì, mi sono ripreso, stavo a morire in diretta, sai che scoop che andiamo su tutte le televisioni se succede una cosa del genere.
Bello, sai che bello.
Poi
avremmo fatto 2 giorni di speciale e poi
basta, 2 giorni di speciale, poi arrivederci,
è così,
che è chiaro,
ci manca i lacrimoni,
dai. Mi stavano venire giù i lacrimoni, proprio una roba imbarazzante, proprio veramente
che
come i vecchi,
vi siete persi una scena memorabile,
ma come i vecchi, appena ho citato Inzaghi, Conte, Allegri, mi è venuto di tutto. Bonanni, tu chi scegli invece? Dai, ma io chi scegli? Bonanni, Massimo.
Ma io ad oggi
scegli Inzaghi.
Sceglierei ancora. No, io sceglierei ancora Conte.
Tu questo siete fissati tutti con Conte, ma.
Vabbè, io secondo me in questo momento è uno che sposta.
Conte è scappato via, ha lasciato l'Inter. Conte ha scappato, ha lasciato l'Inter, ragazzi, che sembrava allo sfascio.
Sfascio.
No, è vero, se n'è andato via, non c'era futuro, tutti che devono andare via. È scappato lui, o no? Nick, non è così.
No, lui ha deciso di andare via perché voleva
andare via. era scappato anche dalla Juve prima, dicendo che non si poteva andare in un ristorante da 100 euro.
Però, poi è andato al Chelsea.
Ho capito, però è scappato via, ragazzi.
È andato al Chelsea a Tottenham. Cioè, sarà un motivo perché sei andato.
Ma tu stai giudicando la persona o l'allenatore? Perché tu mi hai detto è scappato dall'Inter, ma noi stiamo parlando di campo, dell'allenatore, non di quello che ha fatto.
Però è Marco, la perfidia di Marco, uno conosce, vuole portare
sul campo. Però Inzaghi, ragazzi, ha preso i cocci dell'Inter e poi, vedi?
Però c'è anche da dire che ha preso i cocci dell'Inter, però un'Inter oliata, un'Inter fatta in una certa maniera, che poi lui ha modellato, ha costruito con il tempo,
è riuscito a portare
tutto dalla sua parte. Cioè, Allegri quando è arrivata la Juve ha provato un attimino a mettersi a 4, ha visto che non era aria, è ritornato a 3 e ha rivinto tutto quello che ha rivinto. Cioè,
per carità.
Non scherziamo, stiamo parlando di un allenatore.
Però ricordiamoci anche il cammino europeo, perché in Europa Inzaghi è meglio di Conte. Fate quello che vi pare, ma Inzaghi è meglio di Conte in Europa.
A livello di costruzione, se tu prendi Conte, i giocatori in 2 anni ti danno il fitto. Poi fai tanta fatica, perché lui è molto esigente ed è un allenatore che non va proprio a genio a tutti, perché sei molto esigente, ha un carattere particolare, però per ricostruire lui è il numero uno.
Va bene,
ed è per quello che dico che una società come la Roma, nel momento in cui dà via Mourinho, va via Mourinho, insomma, per quello che può essere, la Roma deve avere un nome forte e Conte è il nome più forte in assoluto, certo, che la società può prendere.
Certo. Vabbè, staremo a vedere, dai. Aspettiamo. Ridi tu. Va bene. Devo salutare Nick, è vero? Siamo arrivati alla pausa. Nick, mi vuoi lasciare con una perla?
No, io se mi chiedevi la stessa cosa anche a me, ti rispondo velocemente. Inzaghi, Conte, Allegri. Io oggi fossi dirigente prenderei Simone Inzaghi.
Anche
perché
io.
Non ha vinto quello che hanno vinto Allegri e Conte. E ha voglia di dimostrare, ha fame di vittoria, e quindi magari punterei, oltre che sull'aspetto professionale, anche su quello motivazionale, no? Perché cioè, per rimanere nella storia devi vincere anche uno scudetto, cioè non può bastare una Coppa Italia, una Supercoppa, chiaro, vinci la Champions, ci rimani dentro, però a Inzaghi questo manca ancora, e quindi per questo dico... mi lancerei anche con il cuore verso la motivazione
l'aspetto motivazionale, dai, ci può stare, motivazionale, sì. va bene. Intanto scrivono De Rossi prossimo allenatore della Roma, mi fermo qua su questo messaggio del nostro
bellissimo.
Amico
risponde Stefano in Pallomene,
sarebbe un trionfo, sarebbe bellissimo,
sarebbe un trionfo,
sarei contentissimo,
dice in Pallomene. Va bene, Nick, a presto, a lunedì discuteremo.
Ciao,
della giornata, a presto. Garbo e Bonanni, vi rapisco, vi fermate, vero?
Certo, naturale.
Allora, dai, perché dobbiamo parlare anche un po' del Napoli. Poi c'è un altro amico che arriva e parliamo un po' di derby. Parliamo un po' di derby, Palomeni, derby.
Siamo qua.
Parliamo adesso, ne parliamo.
Non spariamo.
Tra poco.